Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria, Ave.
Ave Maria. Allora iniziamo subito con la comunione spirituale. Pensa che è una grazia speciale, non capita come tutte le altre cose di Dio, no? Non sono capite, c'è troppa distrazione, no? Tu pensa, no? Se tu, vedo sta gente, no? Che praticamente si fa il selfie con Tizio, Caio, Sempronio e ci tengono a far vedere che erano vicini a una persona, ma miserabili uomini che non capite, no? No, dico, io ho compreso, vero? Non sto dicendo che siete miserabili voi o no. No, tutti miserabili. Ora, ma che razza di selfie? Io faccio la comunione spirituale con Gesù Cristo, altro che selfie, mi unisco a Lui. Ecco, non è una fotografia, è un dato di fatto che genera l'amore, perché chi ama cerca l'amato e l'amore con amor si paga. Pertanto la comunione spirituale, ma dico, ma dove sono sti cristiani intelligenti, no? Che si fanno il selfie con Tizio, Caio, Sempronio, le fotografie in mezzo ai fiori, ma fate una comunione spirituale con Gesù e tientelo stretto, benedetto uomo e donna che ascolti Radio Buon Consiglio, che non può dare che buoni consigli naturalmente, no? Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, altro che selfie. Poiché non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore che tanto ti desidera. Gesù, ti amo. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, tutto mi unisco a te. E siccome ti ho abbracciato, non te mollo più, perché io non posso vivere senza di te, me l'hai detto tu, senza di me non potete far nulla, ma sti cristiani dove sono finiti non lo so, mamma mia. Allora, Signore misericordia, Anna, ma di sti cristiani, dove sono i cristiani? Io vorrei sapere dove sono i cristiani. No? Allora, atto di riparazione. Mio Dio, io credo e credo anche a quello che ho appena detto, no? Adoro il Signore che si è degnato di venire in me spiritualmente. Spero che non mi pianti, vero? Non mi può lasciare perché Gesù, diciamo che va in cerca della pecorella smarrita e non mi molla, eh? Ecco, spero e ti amo. Dice allora tu farai tutto quello che ti dico, vero, caro Claudio? Sì, Signore, con il tuo aiuto lo farò. Ecco, allora tu mi ami veramente. Vedi che bello, no? Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, per cui se non credono come fai a dirgli questi discorsi? Non capiscono perché non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Insomma, proprio abbiamo perso il lume, no? Perché chi segue me non cammina nelle tenebre, ma chi non segue me cammina nelle tenebre, sbatte dappertutto, si rompe la testa, diciamo che muore anche spiritualmente. Allora stamattina sento qui nella nostra città, vero? La polizia ferroviaria ha trovato nei bagni due uomini morti per overdose, no? Allora, sai, davanti alla stazione spacciano, continuano a sequestrare chili, chili e chili di droga da tutte le parti, quintali, ma è una roba, ma dico, ma sta gente, vedi, non fa più la comunione con Gesù per avere la forza di Gesù, fa la comunione con il demonio, però con la droga, ma diciamo questa è una droga che intacca il corpo e anche lo spirito, a dire la verità. Ma adesso io vorrei passare a mostrare un altro particolare, no? Quanti sono i drogati spiritualmente? Pensate, tutti coloro che non credono a Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono drogati, nel senso che un eretico è un drogato da che cosa? Dall'eresia, dall'errore, pertanto non può godere la piena unione con il Signore perché? Allora dico, pensa un po', quanti spacciatori oggi ci sono di droga spirituale? Tu incontri per la strada testimoni di Geova e ti spacciano la droga dell'errore, ti trovi gli evangelisti e ti spacciano la loro cosa, e ti trovi, che ne so io, quelli buddisti e ti spacciano anche loro qualche cosa, cioè tutti che spacciano, no? Dico, ma pensa, poi se addirittura, diciamo, ti ritrovi in chiesa, no? E ti senti spacciare delle cose che non sono vere, allora peggio ancora. Ad esempio, nel Vangelo sentiremo dopo, vero? Non date le perle ai porci, no? È vero, Anna, che c'è nel Vangelo?
Eh sì, Claudio, certo.
Non date le perle ai porci. Allora, esatto. Senti un po', dico, le perle avranno un valore, no?
Certo.
Ma Gesù Cristo è Dio e vale più di tutto l'universo, vero? Allora, se tu le perle non puoi darle ai porci, non ho capito perché tu vuoi dare Gesù, Eucaristia, cuore Gesù ai porci, va bene? Come si fa? Entrano in chiesa e sono mezzi nudi, anche i maiali, i porci non hanno i vestiti, sono nudi anche i maiali, pensa quanti maiali, ecco, dice, vuoi tu sei esagerato, no, girano tutti quanti, ormai c'è più pelle che stoffa, no? Ecco, allora, non date le perle ai porci, pensa un po'. Ieri mattina c'è una che, non so, qualcuno gli ha detto vai tu a leggere, cioè a questa ragazza, senza maniche, praticamente proprio in canottiera. Dico, io la vedo, no? Mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Nessuno che dice nulla, no? Finita la messa. Lei si ferma per l'adorazione sempre, ma tranquilla, nessuno gli dice nulla, no? Mi sono avvicinato e gli ho detto, senti, una ragazza, dico, senti, posso darti un consiglio paterno? Allora, io te lo dico perché ti voglio bene. Quelli che non te lo dicono non ti vogliono bene, perché ti lasciano nell'errore, ti lasciano, diciamo, a fare delle cose che non vanno bene. Allora dico, sai cosa ti dico? Che tu, quando vieni in chiesa, diciamo, le tue braccia le devi coprire. Allora, non sei in spiaggia, diciamo che il frate magari dice non siamo in spiaggia, ma la gente non capisce, cioè quando tu parli di spiaggia, loro capiscono il bikini, capito? Allora se tu non hai il bikini vuol dire che non sei in spiaggia, siamo fulminati, drogati, non capiamo niente, siamo fulminati. Allora gli dico così, e dico vedi Padre Pio diceva le carni nude bruceranno, vedi ti conviene, avvestiti, dico perché se tu fai la penitenza, che magari mi fai il digiuno, che ne so, il mercoledì, no? Ma mangia di mercoledì e fai il digiuno da queste cose qua, fai il digiuno dalle cose sbagliate, dico, perché se mangi non fai un peccato, ma se vai in giro così in chiesa fai peccato, va bene, perché se... ecco. Allora ho detto, guarda, Gesù Cristo ha detto vestite gli ignudi, io ti ho rivestito di che cosa? Non posso togliermi la camicia per dartela, sennò poi sono nudo io. Allora dico, ti vesto di verità, ti do l'abito della verità, ti vesti, bene. E lei mi ha ringraziato. Stamattina arriva uno, braghette corte, canottiera, e va a fare la comunione, lo conosco anche. Mamma mia, e nessuno dice nulla, no? E dico, la carità non è dare i panini a quelli che te li domandano, no, è dare la verità prima di tutto, no? Mi avvicino, lo conosco e dico, senti, permettimi che ti dico una cosa, tu non ti rendi conto, capisco che non lo fai con malizia, ma... dico, non vedi come sei conciato? Dico, qui, tu quando vieni in chiesa, se tu vedi, il prete che dice la messa, c'ha la talare, il camice, la casula, è tutto vestito, perché siamo in un luogo sacro dove si compiono atti sacri, no? tu in braghette corte in canottiera, dico, no, non ti rendi conto che non sei in spiaggia? Ecco, va bene. Ah, dice, scusa, sai, io veramente non mi ha mai detto niente a nessuno, sei il primo che me lo dice. È incredibile, questi cani muti mi fanno impazzire. Oh, un giorno, anni fa, arriva dove io lavoravo, arriva uno, no? entra bestemmiando, no? Era la prima volta che entrava e entrava bestemmiando. Dico, senti, se tu credi di poter acquistare qualche cosa qua, ti sbagli e devi andare dalla concorrenza, perché a te che vieni qua a seminar maledizioni dove io lavoro non te vendo niente. Pensa, ho dovuto dirglielo chiaro e tondo, dico, non ti vendo niente. Allora dice, ti ringrazio, sentite, state attenti, dice, ti ringrazio. Dice, io sono, come faceva a dirlo, non so chi me l'ha mandato, dice, sono 28 anni che bestemmio ed è il primo che mi dice che non devo bestemmiare e addirittura mi manda fuori da questa azienda commerciale perché addirittura non mi vende niente perché bestemmio. Ti ringrazio, non bestemmierò più. Hai capito? Sono 28 anni che bestemmio, come faceva a sapere che 28 anni che bestemmio, addirittura sapeva anche da quanti anni bestemmiava. Nessuno mi ha mai detto nulla. Allora dico, ma è possibile una cosa del genere? No, bisogna usare la carità, nella verità. Che grazia di carità è quella di non istruire gli ignoranti, vero? Di non vestire gli ignudi, eccetera, eccetera. No, no. Consigliare i dubbiosi sono opere di carità, no? La dico, quelli là sono morti nel gabinetto, nel bagno, per overdose, no? Ma oggigiorno quelli che hanno perso la fede, quelli anche hanno l'overdose, vero? Hanno preso anche quelli assunto l'overdose di eresia, di ateismo, no? È una cosa pazzesca, no? Allora i figli delle tenebre continuano a parlare e la gente ci crede, ma i figli della luce tacciono e praticamente noi dobbiamo stare zitti anche noi. No, io non sto zitto, ma neanche per sogno non sto zitto, perché delicatamente, educatamente, gliel'ho detto, mi hanno ringraziato, perfino quello che era 28 anni che bestemmiava mi ha ringraziato pure lui. Allora dico, ma sti cristiani, fammeli vedere, perché io non so dove sono finiti, nelle catacombe, dove saranno finiti cani muti incapaci di latrare. L'altro giorno abbiamo meditato che Gesù ha liberato quel muto che era tenuto muto da un demonio. Io non so quanti demoni tengono muti i cani che dovrebbero abbaiare, no? Ah, Signore pietà, scusami questo, perché insomma, siccome, no, ma insomma tu le vedi una dopo l'altra, no?
È giusto.
Ne vedi una dopo l'altra, no? È tutto tranquillo, no? Chiesa di Dio, popolo in festa. Dico, io esco di chiesa se cantano quel canto, vado in un'altra parrocchia, perché guai, non voglio sentire quella canzone, non può. Chiesa di Dio, popolo infestato, non in festa, infestato, ecco. Vai. Poi, insomma, è una cosa pazzesca. No, ieri era la festa, solennità, di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista era uno che gridava nel deserto, Oggigiorno è la stessa cosa, perché qui dove sono i cristiani? Cioè, c'è desertificazione della vera fede? Se secca tutto qua, è vero, quelli che hanno la vera fede, non so dove devono andare, devono come una cerva assetata ai corsi delle acque, ma questi ai corsi delle acque vanno a fare il bagno, ma mica a dissetarsi della grazia di Dio, no? Ecco, c'è questa desertificazione e Giovanni Battista gridava nel deserto, non era muto Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna. Allora, se il più grande gridava nel deserto, questi che stanno zitti non saranno mica grandi, non possono avere tutti i titoli che vuoi, non sono grandi, sono cani muti incapaci di latrare. Oppure abbaiano, ma non per allontanare i lupi, no? Abbaiano per dire, ragazzi, altri lupi, venite qua che c'è da mangiare per tutti. cioè c'è il richiamo, c'è l'ululato addirittura, non la baiata, no? C'è l'ululato, no? Il lupo ulula, chiama altri lupi, dice venite che qui c'è pasto per tutti. Mamma mia, San Giovanni Battista prega per noi, cosa bisogna fare? Non te lo so dire. Ecco, questa sera poi avremo la tavola rotonda, vero, sul Sacro Cuore, e il Sacro Cuore di Gesù, che naturalmente si celebra venerdì, e il giorno dopo sarebbe il Cuore Immacolato di Maria, ma siccome c'è la solennità di San Pietro e Paolo, allora non si celebra, vero, la solennità del Cuore Immacolato di Maria. Ma insomma, comunque diciamo che uno può dire, senti, io posso chiaramente solennizzare il Principe degli Apostoli, però come faccio a non celebrare la Regina degli Apostoli? Anche quella è una cosa incredibile, no? Cioè la Regina è più del Principe, giusto?
Non è così,
sarebbe così, ma non è così. Certo. Ma cosa vuoi fare? Bisogna cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, cosa vuoi fare? Va bene, allora, dice, ma tu ci dici tutte queste cose per far che cosa? Per gridare nel deserto, devo gridare nel deserto, no? Poi San Michele Arcangelo, che è come Dio, no? Anche lui grida, no? Io praticamente porto questo nome anche, allora non posso stare zitto. Non posso stare zitto. Pensate che nel 74, per cui sarà un bel pezzo di tempo, sono andato in Terra Santa, ma però ho vissuto un'esperienza diversa da quelle che si vivono adesso con i pellegrinaggi. Sono stato là un mese, ci siamo fatti da mangiare noi, cioè ci muovevamo dove volevamo noi, eravamo in 7-8, e praticamente cosa è successo? No? Pensa un po', siamo entrati nella grotta, in una grotta dove stava Giovanni Battista, non mi ricordo esattamente, c'era qualcosa che riguardava Giovanni Battista, dove lui stava o dove, insomma, e cosa è successo? Si è staccato dalla grotta, diciamo, una pietruzza, e mi è venuta dritta sulla testa, no? Una pietruzza che era grande come, ma come, diciamo, come una fava, per dire, con, non di più. E difatti io l'ho regalata poi al padre, no? Ma però, dico, interessante, dritto sulla testa. Dico, possibile che queste pietre non si staccano proprio a testa a me, doveva capitare, no? Dice, adesso non te do una pietrata, ti lapido io con... Mamma mia, cosa vuoi fare? Allora, Anna, leggiamo pure, perché gli sfoghi... Radio Buon Consiglio, cosa deve fare? Deve parlare di aria fritta? Non è la mia specialità, niente aria fritta, a me le cose fritte non mi piacciono, sono anche indigeste e pesanti da digerire.
Hai proprio ragione.
E oggi è San Guglielmo di Montevergine, è vicino a Frigento, dove ci sono i ripetitori della Radio Buon Consiglio, ecco, San Guglielmo. Bene.
C'è anche un bel fioretto che lo riguarda.
Sì,
allora, sì. Dopo che Abram e Lot si stabiliscono nella terra di Canaan, sorge una disputa tra i mandriani dell'uno e dell'altro. I due decidono allora di separarsi. Abram si stabilisce nel paese di Canaan e Lot vicino a Sodoma. Il Signore permette anche il male in vista di un bene più grande, evitare divisioni nella famiglia di Abram. Il Signore benedice nuovamente il suo servo fedele, rinnovandogli la promessa di una discendenza numerosa, perché ha saputo rinunciare al proprio interesse, cedendo le terre migliori a Lot, pur di conservare la pace in famiglia. Dal libro della Genesi. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei, i periziti, abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto, fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra». Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te. Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore.
Ma vedi, si separarono per stare insieme. Allora, cioè, bisogna stare insieme, cioè, nell'unità con chi? Con i fratelli. No, prima con Dio, per cui loro, per non bisticciare, per non separarsi, cioè, dalla carità fraterna dell'uno dell'altro, per non separarsi da Dio, hanno preferito separare, diciamo, i loro, cioè, i territori dove pascolare gli armenti, però sono rimasti uniti nella carità, nella verità. Ecco, e il Signore ha dato a tutti e due la possibilità però di avere tutto quello che gli serviva, ecco, per vivere, per dar da vivere, per i loro armenti. Allora vedete che prima di tutto, ecco, il Signore vuole che stiamo uniti, ma uniti a Dio prima di tutto, perché se io sono unito a un eretico, vuol dire che abbandono Gesù Cristo per stare con un eretico. Io invece devo stare con Gesù Cristo, mai perderlo, per cui devo stare sempre unito a Lui e sarò unito a tutti coloro che sono uniti a Gesù Cristo. Anche se mi devo separare come territorio, vabbè, io sono di qua, tu sei di là, ma comunque siamo uniti dalla verità, dalla verità. Ecco, pertanto vedete che però il posto che scelse Lot, che era quello il più bello, interessante, no? Più ricco di vegetazione, era però nella zona di Sodoma, che poi voi sapete che Lot dovette fuggire di là perché piove fuoco dal cielo, e non piove fuoco dal cielo dove andò Abramo, che rinunciò ad avere la parte migliore per non avere discussioni col fratello. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Allora Lot ha scelto la parte migliore, sembrava la migliore, ma è caduto il fuoco dal cielo. Invece Abramo, che si è accontentato di prendere il resto, da lui non è piovuto il fuoco dal cielo. Ecco. Allora vedete, dice, quando uno ti chiede la tunica, dagli anche il mantello. Allora vedi, Abramo cosa ha detto? Scegli tu, prenditi quello che ti pare, no? Quello che ti pare sia meglio per te. Io, quello che tu non prendi, lo prendo io. Ecco, vedi che bello, eh? Ecco, per cui gli ha dato tunica e anche mantello, però diciamo che Abramo ha avuto quello che Lot non ha avuto, per esempio, no? Vedete il Signore come ricompensa al centuplo. Ecco, e qui si parla anche di Sodoma, e poi Sodoma che poi fu distrutta, Sodoma e Gomorra. Per qual motivo? Vedrete che lo capiremo anche noi tra poco, quando pioverà il fuoco dal cielo. Padre Pio l'ha detto, guardatevi dalla valanga di fuoco. Noi facciamo i pride, vero, di ciò che praticamente dovremmo invece dire, Signore, aiutaci a cambiare la testa, aiutaci a cambiare la vita, ecco. No, niente, ecco. Allora, cosa succede? Mi mandano i messaggi, mi dicono, Claudio, pensa che noi abbiamo dovuto fare la processione eucaristica fuori dalla città, perché ci hanno detto che è meglio che stiamo fuori, no? Invece nel centro della città l'hanno fatta loro, questa processione, capito? Che in opposizione al corpo di Cristo, no? Massacrato. Ecco, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, pensa un po'. Allora, se adesso avete caldo, state attenti, perché dovremo patire un caldo che supererà infinitamente il caldo di adesso. Altro che 30-40 gradi, ma fossero solo quelli gradi che ci stanno in purgatorio o all'inferno. Mettiamo la testa a posto, mettiamo la testa a posto. Dobbiamo essere semplici come i bambini. Ecco, poi sentiremo dopo, ovvero Gesù dice, appunto l'ho già detto prima, non date le perle ai porci. No, praticamente uno deve rendersi conto che le cose che sono contro natura non sono volute da Dio, perché sono contro la natura che Dio ha creato, no? Per cui li creò maschio e femmina e dice andate e moltiplicatevi. Possono due donne moltiplicarsi? No. Possono due uomini moltiplicarsi? No. E allora vedi che sei fuori dalla volontà di Dio. Ecco, ma io mi fermo qua, Anna, no? Perché tu avrai da leggere un bel po' di Santo Vangelo, avremo poi anche i Salmi, prenditi con comodo, vero? Io ho gridato, intanto ho gridato perché non sono capace di stare zitto, mi sentirei un vigliacco, no, uno che non dice, vede il fratello che va alla rovina e tace, è un vigliacco, già chiamarlo per nome, sei un vigliacco,
certo.
Non ami il prossimo come te stesso, perché tu vuoi andare in paradiso, sì, perché non fai di tutto perché ci vada anche tuo fratello, eh? Perché taci quando vedi che il fratello sta andando alla rovina, eh? Altro che vogliatevi bene, facciamo, bisogna accogliere la verità e trasmetterla, andate, predicate, vero, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Lo sentiremo anche nel Vangelo, che la porta è stretta,
questa sì,
porta,
sì.
Ecco, al paradiso, adesso che si fa abuso di misericordia, però le parole del Signore non si possono
cambiare, assolutamente. Sì,
assolutamente.
Sì. No, dico, se uno è drogato, sai, se uno è drogato non capisce queste cose, no?
Hai ragione.
È intossicato dalla falsità, sì. Dall'eresia, dall'apostasia, è intossicato. E vorrebbero spacciare, cioè ti propongono una dose, vero, di eresia e di apostasia. No, mi dispiace, io di quella roba là non ne prendo.
Certo.
Io faccio la comunione con il verbo e con la carne, e il verbo che dice chi segue me non cammina nelle tenebre, lampada ai miei passi è la tua parola, chi mi cambia la parola dico ascolta, tu non sei autorizzato a cambiare la parola di Dio, perché lui ha detto neanche un iota se deve cambiare, guai a chi toglie un iota, un accento, pensa un po'.
Sì.
Bene, allora chiediamo, cos'è, una pausa musicale, anche prolungata, sì. Sì, diciamo,
Visto che io ho gridato, adesso voi cantate, ma mica quella
no,
canzone là.
Ormai lo sappiamo che quella. Le ricordo il numero telefonico agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Ave Maria.
Buongiorno, sono Antonio da Casaggiove Casetta.
Ecco, Ave Maria Antonio.
Gentilissimo laico Claudio Nadin, io la ringrazio per le sue catechesi, sono meravigliose, quindi lo faccio i miei complimenti. Vada avanti con coraggio, che sono cose bellissime. Io non sempre accendo Radio Maria a quest'ora, ma mi piace sentirla, a volte in macchina, a volte a casa. E quindi ho piacere ad ascoltarla veramente, quindi le faccio veramente tanti tanti complimenti, vado avanti con coraggio. Le chiedevo solo una breve riflessione, se possibile, poiché come lei ben sa, no, c'è stato cambiato il Padre Nostro nel non abbandonarci alla tentazione anziché non indurci in tentazione. Ebbene, io con parte che spesso lo dico in latino, quindi te ne nozzi inducas in tentazione e via discorrendo. E non riesco a capire perché è stato cambiato. Continuo a dirlo anche in italiano, non indurci in tentazione, perché credo che il Signore, credo, sono certo che il Signore non abbandona. Ecco, non indurci in tentazione, perché noi dobbiamo, come dire, passare anche noi la nostra croce nel nostro piccolo. E l'indurci in tentazione a volte è una prova, ma non è che lui poi ci abbandona, quindi ci introduce in un certo qual modo. Poi è stato forse tradotto male in italiano, ma è un'introduzione, è una prova, cioè ci introduce alla prova, ecco, questo significa non indurci alla tentazione. Per cui sostituire il non indurci con il non abbandonarci, non vedo nesso, ecco, Gesù non abbandona assolutamente, quindi sì, no, sembra quasi, oserei dire, ma io chiedo scusa, ecco, che Dio non me ne voglia, se sto dicendo una cosa fuori posto, poi magari me ne vado sicuramente a confessare, sembra quasi una bestemmia. Non so, volevo un parere da lei, ecco, tutto qua.
Ma allora,
la ringrazio, vedi, e veramente le faccio i miei complimenti, che Dio la benedica nella divina volontà. Tanta giornata.
Ringraziamo la Madonna, sì. Ringraziamo la Madonna del Buon Concilio. Dunque, noi sappiamo, ad esempio, che sta scritto che Gesù venne condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Per cui, diciamo, lo spirito era il demonio che conduceva Gesù Cristo, dubito, per cui era, siccome il Signore è maestro in parole ed opere, doveva insegnarci e mostrarci come si fa. Allora, abbiamo visto che Gesù Cristo rispondeva al demonio, sta scritto, no? Però a un certo momento il demonio ha alzato il tiro e dice, buttati dalla torre, perché sta scritto, per cui vedi che anche lui, ecco, diventa un, come dire, fa il biblista come lo fanno oggi, ecco, e dice, buttati giù perché sta scritto che verranno gli angeli e Gesù gli dice, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora, praticamente il tentatore fa il suo mestiere, però diciamo che noi abbiamo il Salvatore che naturalmente fa il suo di Salvatore, e il Signore non abbandona nessuno, nel senso che addirittura va in cerca della pecorella smarrita, per cui non ho capito come fa a abbandonare coloro che sono nella prova. Ecco, se sta scritto beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà mai deluso, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ora, quando cominciamo a pensare secondo la carne, diciamo, passiamo dai benedetti ai maledetti, no? Non possiamo pensare che il Signore che è venuto a salvarmi mi abbandoni poi perché vada perduto. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Pertanto ci sono 2000 anni di santi, di dottori della Chiesa, di biblisti, di mistici, e nessuno, adesso siccome si sta cambiando tutto, bisogna cambiare anche il Padre Nostro, bisognerebbe che cambiassimo noi, non il Padre Nostro, no? Dico, perché non cambiamo noi in meglio e ci convertiamo alla vera religione? E invece noi vogliamo cambiare il Padre Nostro. Il Padre Nostro non lo cambia nessuno perché è Dio, no? Ecco, queste novità, questo prurito delle novità, dice San Paolo, il prurito, a me sembra che qui siamo come l'uomo ci deriva dalla scimmia, che non è vero, ma dico, le scimmie continuano a grattarsi, e dico, forse in questo assomigliamo alle scimmie perché abbiamo il prurito delle novità, tutti che si grattano praticamente con le novità. Ecco, io mi fermo qua perché devo metterla anche un po' in tono scherzoso, come dire, perché a un certo momento, quando uno comincia a dire le cose storte, no, la sua serietà diventa ridicola, no? E così, vabbè, allora andiamo avanti. Anna, tu sei il tuo santo Vangelo.
Certo. Gesù esorta i discepoli ad entrare per la porta stretta che conduce alla vita, evitando in ogni modo la porta larga che conduce alla perdizione. La via angusta è anzitutto la pratica della mortificazione cristiana e del sacrificio. È la via della croce, tracciata da Gesù per ogni cristiano. La via larga è invece la vita tutta dedita ai piaceri carnali e alle comodità. Sforziamoci dunque di passare per la porta stretta che conduce alla vera vita, se vogliamo raggiungere il paradiso, al termine del nostro pellegrinaggio terreno. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». Ecco, Claudio, passo ad Ondolindo, alla meditazione di Ondolindo. San Matteo capitolo 7. Tutti camminiamo verso l'eternità e camminiamo per essere giudicati. Quando ci troviamo veramente di fronte ai perversi ed essi non fanno conto delle nostre osservazioni, anche quando sono fatte con retta intenzione, e si ribellano come cani ringhiosi e disprezzano la buona parola insultandoci o calpestandola come un animale immondo calpesta le perle che non può apprezzare, perché cerca solo l'immondizia e la soddisfazione della sua voracità. L'espressione che Gesù Cristo adopera per dire di non insistere con quelli che sono incapaci di intendere le cose sante e preziose è un pericolo gravissimo, questo, anche se apparentemente dura, ma è per carità che lo dice, ed è un pericolo gravissimo per un peccatore profanare le stesse cose sante. È un segnare quasi la sua condanna, il rifiutare le gemme del cielo e preferire come un animale immondo le lordure dell'impurità. È una profanazione delle cose più sante. E perciò Gesù Cristo usa quel paragone così efficace. Come si può parlare di spirito all'uomo animale, che intende solo il mangiare, il bere, il dormire e si ciba di miseria? Gesù Cristo, dicendo di non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci, non vuole affermare che gli uomini ridotti così debbano lasciarsi in abbandono. Egli, anzi, ci esorta a pregare, a chiedere insistentemente, con ardore, la conversione di queste anime e in generale a domandare il bene per noi e per tutti quelli che ci possono sembrare difettosi. La sua bellissima esortazione alla preghiera è legata a quello che dice prima, e quantunque possa applicarsi a qualunque preghiera, riguarda principalmente quelle che si fanno per il proprio miglioramento e per quello degli altri. La conversione è una grazia difficile, perché non discende solo dall'infinita liberalità di Dio, ma richiede la cooperazione dell'umana libertà. Bisogna chiedere, perché la grazia eccitante muove l'indurito cuore del peccatore. Bisogna cercare dal Signore stesso i mezzi, le occasioni, le circostanze propizie per muoverlo al bene. E bisogna picchiare alle porte della divina misericordia perché si aprano, nonostante i demeriti e le miserie di chi vive come povero animale. La preghiera fatta in questa maniera insistente e per un fine così grande raggiunge il suo scopo, perché il Signore dà il bene a quelli che lo cercano, cioè dà il desiderio del bene, il disgusto del male, l'apprezzamento delle cose sante, in una parola lo spirito buono a quelli che lo cercano per gli altri o che, vedendosi peccatori imperfetti e pieni di miseria, lo cercano per loro stessi. Non bisogna dimenticare che il Signore ha voluto che le cose temporali e le necessità della vita fossero abbandonate a Lui. E quando parla dell'efficacia della preghiera, intende parlare di quella fatta per le necessità spirituali. Egli l'ha promesso e non può fallire. Non fallisce mai nel dire che le cose temporali ci vengono per sovrappiù. Quando riguardiamo principalmente le necessità dello spirito. Disgraziatamente, anche nel campo della carità è raro trovare cuori ardenti che sappiano preoccuparsi principalmente e diremmo essenzialmente e prima di tutto delle anime. L'uomo non è un ruminante che mangia o tritura ciò che ha mangiato. Non può, cioè, stare sempre in occupazioni e preoccupazioni terrene. Deve pensare che ha un'anima da salvare, una meta eterna da conquistare. Deve volgere a questa meta tutte le sue aspirazioni. Dobbiamo preoccuparci di avere lo spirito buono, cioè di veder morire in noi il vecchio Adamo, di saper tendere a Dio con tutto il nostro amore. Questa è la preghiera che Gesù Cristo vuole che facciamo per noi e per gli altri. E questa è la preghiera che dichiara di infallibile effetto. Ci sono molti, infatti, nei quali la natura sembra invincibile e in essi il male appare come un'ossessione. In certe miserie d'orgoglio, di avarizia, di ira, di impurità, di bassa intemperanza, d'accidia, di invidia, sembra che rimangano in noi nonostante i nostri sforzi per vincerle. E quando ci sembra di averne riportato vittoria alla prima occasione, anche leggera, che ci diamo, alla prima tempesta di tentazioni, alla prima debolezza nel combattere, rinascono con tanta virulenza che ci fanno scoraggiare e possono farci precipitare nell'abisso per sempre. Certi stati d'animo del nostro prossimo, intestardito in una passione, acceso di concupiscenza, sopraffatto dalla violenza del carattere, cieco nelle tenebre della miscredenza, ostinato nel peccato, sembrano quasi una fatalità, un destino che lo trascina all'abisso. E proprio principalmente per questi stati d'animo e per queste miserie invincibili che Gesù Cristo ci dice di chiedere, di cercare, di bussare, assicurandoci che Dio ci esaudisce sempre quando gli domandiamo il buono spirito. Ed è impossibile che non ci esaudisca e ci deluda. Come sarebbe assurdo pensare che un padre possa dare al figlio che supplica pietra per pane e serpente per pesce. Chiedere, cercare, bussare. E con questo Gesù ci dice chiaro che le grazie di questo genere si domandano con insistenza continua e che bisogna sostenere in noi e negli altri la debolezza della guasta natura, continuamente. Gli insegnamenti di Gesù, che Gesù dà, possono sembrare ardui alla natura disorientata dalle passioni, ma egli non ci fa illudere con prospettive di effimera felicità. Non ci inganna, perché è la stessa verità, e ci addita chiaramente la porta e la via del cielo, dicendo: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Gli ingannatori, i mestatori della povera umanità si presentano con programmi altisonanti di benessere materiale o di illusorio benessere spirituale e trascinano alla morte. Gesù Cristo ci dice chiaro la verità e ci conduce alla vita. La via è la porta stretta che ci addita. Sono tali innanzi al mondo, ma innanzi a Dio sono piene di pace e di ineffabili grazie. Spira una soave dolcezza dalle stesse parole del Vangelo, e quella via sembra quasi un solitario sentiero di montagna che nella sua stessa asprezza è pieno di attrattive. La vita è una prova ed è logico che sia penosa, ma nella stessa pena è dolce quando guardiamo a Dio solo, perché è proprio il dolore che ci dona la libertà dello spirito, sciogliendoci da ogni legame di terra e ci sospinge a Dio con maggiore ardore. Gesù ci mette perciò in guardia contro i falsi profeti che si fingono agnelli di pace e di bontà, predicano il benessere e sono lupi rapaci che strappano le anime al Signore e dalla vera felicità. Questi falsi profeti sono i sobillatori dei popoli e gli eretici. Gli uni ingannano promettendo la brutale soddisfazione delle passioni e materializzando la vita. Gli altri ingannano fingendo pietà e religione e aprendo una via allo spirito che sembra più comoda e conduce invece alla morte eterna. A questa categoria appartengono gli eretici e specialmente i protestanti. All'altra appartengono i massoni, i settari e specialmente i comunisti bestiali. Gesù Cristo ci dà il criterio infallibile per conoscerli, dicendoci che i frutti che essi producono li manifestano. Le sette hanno un tristissimo retaggio di iniquità, di soprusi, di delitti e di spaventose degradazioni. Gli eretici, pur fingendo di predicare la virtù e la fede, devastano la coscienza e riducono le anime ad un cumulo di rovine. Basta vedere lo stato di corruzione nel quale sono cadute le nazioni protestanti per convincercene. Si può dire senza esagerazione, perché è un fatto storico innegabile, che tutta l'apostasia moderna da Dio è dovuta al protestantesimo. Quindi dalla Chiesa viene la verità, certamente, e Gesù Cristo non lascia luogo ad equivoci, afferma solennemente che simile gente è così estranea a lui che egli non la conosce e protesterà lui nel giorno del giudizio. Falsi profeti sono anche quelli che si ammantano di pietà e poi vengono meno ai loro doveri, contentandosi di una devozione superficiale, tutta a base di apparenza e vuota di sostanza. Queste anime sono come terre abbandonate che danno fiori selvatici e producono solo paglia e sterilità. Non sembri esagerato ciò che diciamo. Fondiamoci sulla roccia, perché non ci sorprendano le tempeste diaboliche che agitano il mondo. Siamo sempre più divisi in due campi, noi e il mondo. Una volta ci si poteva illudere ed era facile presumere di servire due padroni. Oggi non è più così. Il male è talmente spaventoso che non si può confondere con il bene. È così diabolico che non ci può lasciare perplessi sulla scelta. Dobbiamo chiuderci nell'ovile di Gesù Cristo, nell'unico e solo ovile che ci conduce ai pascoli eterni. E l'Evangelista chiude il discorso della montagna dicendo che le turbe erano stupite della dottrina di Gesù Cristo, poiché egli non le istruiva come gli scribi e i farisei, citando e commentando le parole della Sacra Scrittura, ma come uno che ha autorità e parla promulgando una novella legge. Spirava dal volto di Gesù una maestà divina che affascinava e conquideva. Le sue parole erano quasi luminose, avevano in loro stesse l'argomento della verità, convincevano perché emanavano dall'eterna verità. assioma vivente e tutto innato che è in sé l'essere e la ragione del suo essere. Il cuore sentiva la sazietà di quell'alimento divino che lo nutriva. Lo sentiva vita che fluiva dalla vita infinita e si stupiva, perché si trovava di fronte alla verità che tutto l'avvolgeva come sole nei suoi raggi e rimaneva quasi estatico. Il mondo non poteva trarlo. La sapienza umana, tutta affastellata di parole altisonanti, sembrava stoltezza. Gli orizzonti eterni erano evidenti e come cime di monti indorate dal sole. Oh Gesù, se il mondo ti ascoltasse, rimarrebbe anch'esso stupito della tua dottrina e la riguarderebbe come unica vera e somma filosofia, unica vera e somma verità. Parla a queste tue povere creature dalla tua Chiesa cattolica, apostolica, romana, da questo monte deve risuonare sempre immortale ed infallibile la tua voce, e ricaccia con la tua luce sfolgorante le tenebre dell'errore e dell'eresia. Donaci la grazia di meditare sempre la tua parola e di preferirla a qualunque umana sapienza, poiché la tua parola è verità, che dona la pace di riposo e che germina nell'anima, rendendola tutta piena di felicità. Oh arcana luce, fuga le tenebre degli errori, feconda le profondità dell'anima, intristita dal gelo della miscredenza. Donaci la fede e conservaci tu questo preziosissimo tesoro. Amen.
Ecco, Claudio. Anna. Sì. Viva, viva lo Spirito Santo che è illuminato, Don Dolindo che non le manda a dire, ecco, il Giovanni Battista che se fosse vivo adesso non so dove lo metterebbero, lo triturerebbero, vero? Sì, ma come si spiega bene, dice protestantesimo, tu fa conto che è arrivata la statua di Martin Lutero in Vaticano, per cui è tutto dire. Ecco, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, l'ha detto Paolo VI, e poi tante altre cose che non le possiamo dire, va bene. Allora, Anna, ma però dico, questi benedetti cristiani, questi che hanno studiato anche la Bibbia, ma dico, quando Gesù dice non date le perle ai porci, come fai tu praticamente a dare la comunione, non le perle, no, cioè pensa, sacrilegi, no? Cioè praticamente dare le perle ai porci. Allora, Padre Pio, quando andavi a confessarti, no? Se dice ti penti e cambi vita, cioè da quella vita che stai vivendo, allora dice no, dice non sono disposto. Padre Pio non è che dice ma no, ma guarda, ma stai attento, no, ma c'è la comprensione, sai quello che ti diceva, non vuoi cambiare vita? Va all'inferno. Pensa un po', cioè, non è che faceva le carezze, cioè, se tu non ti penti, cioè, è il demonio che non può pentirsi, no? Che non si pente, no? Allora tu praticamente rispondi come il demonio, vuoi andare in paradiso, no? I demoni in paradiso non ci sono, sono tutti all'inferno quelli che dicono no, non serviam, no, non mi pento, no, continuo a vivere da disgraziato. Questi vanno all'inferno. Allora cosa succede? Gesù Cristo ha patito quello che ha patito, Padre Pio, 58 anni inchiodato sulla croce, flagellato con un'azione di spine, le anime costano e tu disprezzi praticamente il prezzo della tua salvezza? Lo disprezzi perché non lo apprezzi praticamente? Allora tu pensa, Anna, dice non date le perle ai porci. Dicono date le perle ai porci, ma scusa, ma allora il demonio è spirito immondo. Immondo, non ha un corpo, però è immondo.
l'uomo attraverso il corpo diventa immondo, ma c'è sempre di mezzo lo spirito, perché la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, cioè bisogna che se la carne è debole, lo spirito è pronto, ma la carne è debole, ma chiedi la grazia, il Signore ti aiuta, cioè senza di me non puoi far nulla, chiedi la grazia, puoi avere delle tentazioni, però è chiaro che se tu ti metti a guardare le porcherie alla televisione, in internet, i filmati schifosi e vai in cerca di cose sbagliate, è come dire vado in mezzo ai pescecani e spero di non essere divorato. No, scusa, tu in mezzo ai pescecani fai una brutta fine, no? Allora, è una cosa tristissima. Io stesso, Anna, cioè, si patisce, non è che queste cose le diciamo per dirle, ma proprio perché vedi i fratelli che vanno perduti. La Madonna alla Salette piangeva, va bene, e parlava della Chiesa, ecco, piangeva, pensa un po' alla Madonna come era allegra, piangeva, ma non di gioia, piangeva di dolore, vedeva le anime che andavano all'inferno. La Madonna Fatima non l'hanno mai vista sorridere, ha mostrato le anime che vanno all'inferno, cioè vedi la Madonna che cosa mostra? La salvezza e la perdizione, noi parliamo di cose di aria fritta, come giustamente diceva prima Don Dolindo, no? Che questi che smerciano la carità bassa e delle anime che vanno all'inferno non gliene importa niente, anzi gli danno il permesso di fare i sacrilegi, di dare le perle ai porci, capito? Sono cose, lo so, cosa bisogna fare? Ormai siamo ridotti, diciamo, a una minoranza catacombale, perché quelli che veramente credono e vogliono stare fedeli a Gesù Cristo devono aspettarsi persecuzioni, devono aspettarsi incomprensioni di tutto e di più. Lo so, ma Gesù Cristo non è stato trattato meglio di noi, per cui noi vogliamo seguire Lui, e chi segue me non cammina nelle tenebre. Noi non vogliamo andare nelle tenebre. Allora, Anna, c'è il bel fioretto.
Sì. Ecco,
la fioraia di Radio Buon Consiglio.
Che bello ruolo, bellissimo. Ecco qua, due santi si incontrano. Mentre si recava in pellegrinaggio a Gerusalemme, San Guglielmo di Montevergine incontrò un altro santo, San Giovanni da Matera. I due santi in quel colloquio angelico non parlarono d'altro se non del disprezzo dei beni terreni e della brama di quelli celesti, e in qual modo si debba servire solo Dio. San Guglielmo era pienamente soddisfatto dell'incontro avuto. Nella vita di San Giovanni egli trovava una conferma indiretta che la strada intrapresa di una vita ascetica era buona, e che proprio per quella via il Signore voleva che lui camminasse. Il giovane ora manifestava il suo disegno con quell'entusiasmo che veniva dal vedere man mano attuato e appagato quell'ardentissimo desiderio che ormai maturava da anni, vedere Gerusalemme, prostrarsi sul Santo Sepolcro, calcare le sacre zolle santificate dai piedi del Redentore. Ma San Giovanni guardò in volto San Guglielmo e quindi levò gli occhi al cielo e, come ispirato, scandì lentamente: «Non ti affaticare inutilmente, fratello. Non voler cominciare ciò che non potrai portare a compimento. La tua permanenza è qui, è di maggiore utilità per la salvezza dei fedeli che non l'attuazione del tuo santo desiderio». San Guglielmo, però, sentiva che i motivi che lo spingevano al pellegrinaggio erano nobili e santi, e l'intenzione pura. Decise quindi di continuare il viaggio, ma presso Oria fu assalito da ladroni e crudelmente bastonato. Allora San Guglielmo vide chiaramente di non poter realizzare il suo sogno. Raggiunse quindi San Giovanni perché gli manifestasse da parte di Dio la strada da intraprendere. E aggiungo un pensiero di San Pio da Pietrelcina: bisogna avere un cuore virile, e finché avremo l'anima ferma nella volontà di vivere e morire nel servire ed amare Dio, non dobbiamo turbarci né delle impotenze né di qualsiasi altro impedimento. Pertanto, proposito, prima di prendere qualsiasi importante decisione, pregare molto e chiedersi: il Signore cosa vorrebbe che io facessi? Questo interrogativo. Perfetto, Claudio.
Ah, Signore, pietà. Diciamo un'Ave Maria di ringraziamento alla Madonna del Buon Consiglio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ecco. E allora questa sera abbiamo la tavola rotonda sul Sacro Cuore, che è interessante perché ho scoperto, lo dirò questa sera, ho scoperto un libricino, mia moglie c'ha tanti di quei libretti, lei c'ha forse più buona vista di me, non lo so. Dunque è intitolato, senti un po', Anime devote del Sacro Cuore di Gesù. E mi è capitato proprio tra le mani, proprio, non so, forse l'ho visto ancora, ma quello, vedi l'angelo, attenzione, dov'è il punto? Praticamente spiega che ci sono tanti modi, ecco, per la devozione al Sacro Cuore si è diffusa nel mondo in modi diversi, ecco, dice così. Per cui, e c'è, di quello che vi sto dicendo, c'è l'imprimatur, vero, del vescovo di, ma guarda te, con tutte le città che ci sono al mondo, di, indovina, di Lodi, le Lodi mattutine. Ah, è incredibile, senti, no? Tutti sanno che noi siamo dei propagatori, vero, della devozione a San Michele e ai nove cori. Senti. Allora, si è diffusa nel mondo in modi diversi. Una forma di devozione è la recita di preghiere in unione ai nove cori angelici. Un coro angelico per ogni uno dei nove mesi raccomandati da Gesù a partire dal mese di ottobre. Questa iniziativa permette di pregare per i bisogni della Chiesa, creare una comunione spirituale tra i membri. Interessante la comunione spirituale, no? Allora diciamo che proprio è capitata a me, però dico, l'angelo, quindi diciamo questa novena, e la raccomanderei con tutto il cuore perché ne sto facendo l'esperienza, queste creature meravigliose, puri spiriti che stanno alla presenza di Dio e che in pratica fanno il tifo per noi perché ci facciamo santi e perché andiamo a godere Dio insieme a loro, e noi poco li capiamo, poco li invochiamo, diciamo veramente ci tiriamo la zappa sui piedi perché sono non solo dei segretari, ma sono veramente l'amore di Dio spirituale che arriva attraverso l'angelo. Sentite un po'. Allora, ogni primo venerdì, dimmi te, Anna, mai è possibile che a me capita fra le mani un libretto del genere? Cioè, io non cerco niente, sono gli angeli praticamente. Senti qua, primo venerdì, io non vi leggo tutto perché naturalmente non è possibile. Allora, primo venerdì, l'amante in unione al coro dei serafini, per cui l'amante. Poi, secondo venerdì, l'adoratore in unione al coro dei cherubini. Secondo, no? Il terzo è lo zelante in unione al coro dei troni. Poi
il servo fedele in unione al coro delle dominazioni, poi la vittima in unione al coro delle virtù, poi il discepolo in unione al coro delle potestà, poi il riparatore in unione al coro dei principati, poi il confidente in unione al coro degli arcangeli, poi il supplicante in unione al coro degli angeli. Allora, pensa un po', praticamente gli angeli, che sono lieti, lietissimi, che noi li invochiamo e chiedere aiuto per fare bene anche questi 9 venerdì, che strano, no? 9 venerdì, 9 cori degli angeli, la novena, le novene, la novena. Allora, pensate che la Madonna stessa faceva le novene di ringraziamento per aver tenuto nel proprio grembo per 9 mesi Gesù. Ora noi, che magari Gesù ce l'abbiamo da più, facciamo la comunione con Gesù, ecco, da quanto tempo abbiamo Gesù nel cuore? Ecco, le novene dovremmo farle costantemente in unione agli angeli. Quando noi recitiamo questa novena, la novena è quella che recitiamo noi, ecco, San Michele ha promesso di mandarci un angelo per ogni coro ad assisterci ad ogni comunione che facciamo. Voi pensate, andiamo a fare la comunione, Immacolata, San Giuseppe, San Michele, San Gabriele, San Raffaele, tutti, ecco, gli angeli che mi accompagnano a ricevere Gesù. E dico, Gesù, se guardi me ti viene da piangere, guarda loro, almeno ti viene un sorriso, no? Ecco, questi mi accompagnano, pregano, supplicano te che io mi converta definitivamente, che mi decida ad essere tutto tuo ed amarti con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa. Bene, che meraviglia, che meraviglia. Gli angeli ci benedicano, mamma mia. Vedete, gli angeli ci sono anche i demoni, sono angeli, però naturalmente, se Padre Pio ha detto che se gli angeli si materializzassero, cioè gli angeli impuri, i demoni, si materializzassero, dice che se fossero anche come la capocchia di uno spillo, oscurerebbero il sole, per cui noi siamo impestati di questi disgraziati praticamente, e diamo retta a loro. Voi vedete quanti sono i veri cristiani, quelli che non sono veri cristiani vuol dire che danno retta a qualche altro angelo che non è l'angelo di luce, ma è l'angelo delle tenebre, il fumo di Satana. Cioè, Leone XIII ha visto torme di demoni scagliarsi sul Vaticano, scagliarsi sulla Chiesa, li ha visti, ha scritto l'esorcismo, ha scritto la preghiera da recitare, ha dato ordine a tutti i vescovi del mondo di recitare al termine della messa quella preghiera. Bene, dopo il Concilio Vaticano II, che strano, il fumo di Satana cosa ha fatto? Togliete di mezzo San Michele. Ed è stata tolta la preghiera di San Michele, ma neanche farla apposta, proprio a me è capitato, no? Proprio che c'era un'indemoniata, no? E io ho invocato San Michele, non nominare il nome di quello là perché è il nostro grande nemico. Hai capito? Hai capito chi è il nostro grande nemico? Non nominarlo. Allora, io l'ho nominato, e questi che l'hanno tolto di mezzo, chi è che danno retta? Hanno dato retta al demonio. Togliete quello là, perché è il mio grande nemico. Poveri noi, aiuto, poveri noi. La gente dorme, canta, anche il canto ci hanno donato, no? Per essere in festa, ma come se fossero in festa in queste condizioni, no? In lacrime, miserere me domine, cioè cantiamo piuttosto il miserere, altro che... Purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ma qui praticamente i peccatori non ce ne sono più. Il peccato non lo vedono proprio. Non vanno manco a confessarsi. Ma neanche i preti invitano alla confessione fatta bene. Perché praticamente
hanno imparato da Martin Lutero che non serve confessarsi. Bene, allora santa giornata a tutti voi, appuntamento a questa sera. Ave Maria.
Ave Maria.